1952. E qual era l'ambiente? L'ambiente, ecco perché dico mi inserisco sul suo discorso, è quello della pira innamorato dall'infanzia. Per chi segue sul libro, pagine 99 e seguenti, il suo andare nelle scuole, il suo parlare nelle scuole, quei bambini, con un linguaggio ancora più semplice del suo, perché la forza del professore era questo. Non solo parlava l'italiano corretto, non si capiva nemmeno che era siciliano, ma riusciva a rendere facili le cose semplici, le cose facili, le cose difficili. Nel 1960 io, insieme ad altri amici, fra cui Gianni Meucci, il professor Poggi, il professor De Lucchi, si fonda la comunità giovanile di Donaimo e di Don Mario Lupoli, una realtà accanto all'isolotto, per alcuni aspetti di affiancamento nell'opera educativa di quelle zone periferiche di Firenze. E il professor Lapira veniva tutti gli anni alla messa di Natale, quella di mezzogiorno, e la sua partecipazione alla messa era una concelebrazione da parte sua. Prendeva prima la parola durante il Vangelo e poi, finita la messa, uscivamo sulla terrazza e stavamo lì ben oltre l'ora di pranzo a discutere. A discutere di che? Di tutto. È un po' il discorso che nel libro si fa con riferimento ai colloqui per la strada con lo studente, con la povera gente, e fra questi, quel giorno c'era sempre fra noi Pino Arpioni, perché qui il collegamento fra la comunità di Don Mario e di Donaimo e la Pira era proprio Pino Arpioni, che era consigliere della società sportiva cattolica Virtus Pignone. E Pino è un'altra figura importante nella vita del professor Lapira, perché una cosa che risulta chiara dalla lettura del libro è che Lapira ebbe una grande intuizione. Era la squadra di Lapira, non era Lapira e basta. Lapira era il portiere ed era il centravanti. Lapira aveva i suoi componenti di giunta che forse anche la contingenza politica gli imponeva, ma Lapira aveva la sua squadra: Antinesca, Pino Arpioni. Lei non ha mai citato Oliviero Olivieri, ma tu gli puoi dire chi era Olivieri per il professore. E fra questi forse meritano un'attenzione particolare non solo Don Carlo Zaccaro, che qui gioca in famiglia e quindi emerge malgrado il libro, che lo cita un po' poco, devo essere sincero, rispetto a quello, perché ci si limita al padre. E io devo dire che le figure di Don Corso e di Don Zaccaro, forse per quanto riguarda la vita del professor Lapira, meritano di più, almeno con un riferimento che è storico: il giovedì sera di Villa Guicciardini, dove ci si trovava e si parlava di tutto e di tutti con la tecnica proprio del professor Lapira. E vi devo fare una confessione. Io nel 60, avevo 16 anni, e vedevo queste riunioni del giovedì come un grande momento di cultura. Sono stato invitato anche io dopo molti anni, e questo per me è stato un grosso successo. Don Raffaele Benzi è stato un mio insegnante di religione. Ci si trovava a casa sua, lì avevo avuto la fortuna anche di incontrare Don Milani. Ecco perché ti ho chiesto a te se quando sono andato da Don Milani c'eri anche te già a noi. E io credo che Don Benzi abbia influenzato molto il pensiero di Giorgio Lapira, e ha influenzato, vedo alcune facce che conosco, il pensiero di molti noi fiorentini. Devo a Fioretta Mazzei il mio primo incarico professionale a 19 anni. Lei era assessore alla pubblica istruzione del Comune di Firenze e propose a me e al professor Viviani di fare il doposcuola in via dell'Ardiglione, a casa sua, al giardino Nidiaci. E come sempre tra i neofiti lo feci con grande passione. E il modo di pormi era quello, ma io non lo sapevo allora, manco sapevo che era Don Milani, quello di Barbiana, via dell'Artiglione, San Frediano. A San Frediano allora si emergeva solo o per capacità politiche o per capacità sonore, se no era, se era condannati nel ghetto. E io mi ricordo che la ultima mezz'ora delle nostre ripetizioni, perché facevamo ripetizioni, la si dedicava alla lettura dei giornali. Pensate che siamo nel 62. L'Unità, specie per noi cattolici, era un giornale eretico, ma San Frediano si leggeva quello e basta. E allora da quello noi si partiva. L'anno successivo l'università. Diritto romano, professor Lapira. Una cosa mi pare qualcuno ha accennato più poco fa. Di Lapira se ne è detto molto male dal vivo e secondo me ora se ne dice troppo bene dal morto. Lapira è un santo, con i suoi pregi e i suoi difetti. Per me è stato un grande maestro e io andavo alle sue lezioni con grande sete di sapere. Però Lapira talvolta non faceva lezioni, perché era impegnato come sindaco di Firenze, il suo assessore Fabrini, il suo assistente Fabrini, perché ci aveva le sue grandi cose, i momenti più importanti, la Russia, Ho Chi Minh e il Cile. Io ho partecipato ai congressi del Mediterraneo, ero un ragazzo, non so se tu c'eri, il momento di Senghor, non lo dimenticherò mai, perché lui aveva questa miracolosa capacità di parlare le lingue. Lui il francese se l'è dovuto far tradurre dalla parente. Lapira parlava con la lingua dello Spirito Santo. E delle sue lezioni ho fatto tesoro nella mia vita poi successiva di magistrato. Il diritto naturale, cioè il diritto delle genti, cioè il diritto delle persone qui fuori, non uccidere, non rubare rispetto al padre e alla madre, e il praetor peregrinus, cioè i sistemi di common law, quelli inglesi, si rifanno alle massime dell'esperienza prima ancora delle leggi scritte. E questo era il diritto romano e questo era il diritto naturale, ma di questo ve ne parlerò alla conclusione di questo mio ancora più breve incontro. E poi dopo, finita la lezione, non si finiva, il quarto d'ora accademico non esisteva, perché lui parlava di tutto e di tutti. Io sono entrato nella politica e nella mentalità della politica Pistelli, politica, Remo Giannelli e tanti altri amici comuni, che, ecco il discorso di squadra di Lapira, che sostenevano Lapira, perché per armeggiare in una giunta che non ha nemmeno un piano regolatore, perché non c'era nemmeno il piano regolatore, ci volevano anche i tecnici. E accanto a quei nomi che abbiamo già fatto, ce n'erano altri ancora. Il notaio Badini, l'avvocato Santoro. Perché vedete che ci vogliono far capire e credere? Quelle erano amministrazioni da un punto di vista burocratico, funzionavano. Un'altra persona che secondo me meritava molta più attenzione nel libro è Giampaolo Meucci. E non perché è stato ed è il mio maestro, ma perché sia per Fanfani ministro, sia per Lapira sottosegretario alla Costituente, era il cervello motore, era la mentalità giuridica. Non solo ha trovato la legge quella per gli espropri, ma il provvedimento, quello sulla nuova Pignone, di nascosto perché non si poteva esporre troppo, l'ha scritto lui. E ancora Renzo Poggi. Renzo Poggi, anche lui magistrato, tu l'hai conosciuto se non sbaglio, Renzo Poggi era uno di quelli che insieme al professor Lapira creò la messa di San Procolo. Renzo Poggi insieme a Gianni Meucci occupavano la stessa stanza nella Procura della Repubblica di Firenze e poi la sera andavano a trovare il professore. Sapete cosa facevano? Questo, tanto il reato è prescritto, ma ve la racconto. Facevano le tessere annonarie false da dare agli ebrei per costituire a loro un'identità. Questa era Gentile, questa era la squadra. Ce ne sarebbero tante cose da dire, ma il tempo è tiranno e io devo far parlare anche gli altri. Vi dico solo questo: io nel 70 vinco il concorso magistratura e lascio Firenze. Tornai per i suoi funerali. Il 16 novembre del 2014 mi è stato conferito il premio Giorgio Lapira per la giustizia e per la pace. È stato il più grosso successo della mia vita. E con questo credo anche di aver chiuso la mia carriera. Ora c'ho una piccola civetteria. Prima di andare in pensione vorrei aspettare il Papa, che a Firenze viene a trovarci a novembre. E per questo vi saluto e vi ringrazio.